Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dei quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Stiamo facendo di tutto per svegliarvi, non so se l'avete capito, o mangiare di meno la domenica a pranzo, oppure provate a respirare, anzi proviamo a respirare insieme. C'è un problema tecnico che dice una verità psichica infinita, non è un problema, ma di fatto ci sono due persone al manico degli strumenti che non sono le solite persone e quindi naturalmente c'è una sorta di disorientamento perché non siamo abituati, a cominciare dal coro. Noi funzioniamo così. Immaginate due genitori, oggi parleremo di questo più o meno, che perdono la bussola con i figli, per esempio, non solo con i figli. E siamo connessi, collegati, e quindi si coglie questa fatica comune. Il brano di questa domenica è estrapolato dal capitolo 13 del Vangelo di Marco, che è chiamato il grande discorso escatologico, apocalittico di Gesù. È il brano più lungo, è il discorso più lungo messo in bocca a Gesù dall'Evangelista Marco. È un brano lungo, complesso, con un linguaggio difficile, che è appunto quello escatologico, ma molto conosciuto al tempo di Gesù. Da dove scaturisce questo discorso? Da un episodio eloquente, lo definirei, e cioè Gesù con i suoi discepoli esce dal Tempio e i suoi discepoli, guardando il Tempio, e noi non possiamo neanche immaginarci che cos'era all'epoca il Tempio di Gerusalemme, una costruzione, non so, da qui a più o meno 500 metri da qui, cioè San Pietro è una cappella privata a confronto, una struttura imponente, incredibile, potentissima, e i discepoli, guardando questa struttura, ammirati, dicono: Maestro, guarda che grandezza e che bellezza. E Gesù risponde in questo discorso, l'inizio del discorso, e poi sviluppa tutto un discorso di queste pietre non rimarrà presto niente. Quindi preannuncia la caduta del Tempio e poi fa questo discorso. E ripeto, oggi abbiamo ascoltato una piccola parte che è sicuramente un po' l'essenza e il centro di questo grande discorso. Quindi questo linguaggio apocalittico, che vuol dire, lo sapete, rivelazione, non è niente di straordinario, o escatologico, che vuol dire alla fine. Quindi sono discorsi che in qualche modo rivelano, svelano delle cose che la media non coglie, e Gesù le svela, e sono cose di chi sa guardare oltre, alla fine. Di solito noi, un po' miopi, ci inficchiamo in situazioni incredibili e ci facciamo malissimo, pensando all'inizio di aver trovato il tesoro. Ecco, chi non guarda, chi non sa vedere, di solito funziona così. Chi invece ha una prospettiva spirituale profonda impara a vedere oltre quello che mediamente non sappiamo vedere. E la stessa cosa vale, in un altro senso, sullo svelamento, sullo svelare. Gesù svela, ma delle cose che già ci sono. Cioè non è che se le inventa Gesù, ha semplicemente questa capacità di svelare. Le persone di Dio, quando ci parli, tu cogli che svelano. Cioè sanno vedere quello che la media delle persone non sa vedere. Il problema qual è? Che svelare è come mettersi a nudo, quindi dobbiamo essere pronti a questo, perché è molto più comodo stare belli coperti, imboscati e corazzati. E quindi questi discorsi escatologici, apocalittici, che sono generi letterari comunissimi nella Bibbia, libri del profetismo, l'Apocalisse, e non vogliono annunciare nessuna catastrofe, nessuna condanna, non sono un ricatto, anche se spesso per incompetenza possono suonare in questo modo, ma il Vangelo è sempre buona notizia, quindi annuncia sempre un amore, e annuncia sempre una bellezza. Chi utilizza questi brani per, non so, definire quali verità nascoste o catastrofi, o ancora peggio per ricattare, è fuori dalla logica della parola di Dio. E quindi, in qualche modo, sono fuorvianti. Si parla fondamentalmente in questo brano di tre cose che avete ascoltato: del sole, della luna e delle stelle. Sono simboliche comuni a tutte le prospettive religiose, diciamo evolute, di ogni epoca. Da tutte le parti c'è il Dio Sole, da tutte le parti c'è la simbologia della luna, da tutte le parti c'è il significato delle stelle, sono simboliche comunissime, diciamo spirituali. Il sole, lo sappiamo, me lo ricordo solo, vuol dire il maschile. Gli orientali lo chiamerebbero yang, e quindi tutto ciò che è potenza, è ad extra, si esprime, è forza, è calore, è luce, questo è il sole. E la luna è interessante perché la luna vive di luce riflessa, e tutto ciò che è buio, è tutto ciò che riguarda la parte emotiva, il profondo, è tutto ciò che sa accogliere, è l'archetipo per eccellenza del femminile. Gli orientali lo chiamerebbero yin. E le stelle, lo sappiamo, sono un luci nel buio e orientano. Pensate, per esempio, alla stella cometa, fra poco arriva la stella cometa sopra la capanna. Da noi spesso sta sotto alla capanna, ma più o meno, no? E la stella cometa indica la strada, quindi le stelle sono riferimenti, sono strade. La stella cadente, in alcune culture come la nostra, portano fortuna. A me piace leggerla un po' più come gli orientali, perché la stella cadente vuol dire una cosa che è finita, chiusa, non c'è più, caduta, ha fatto il suo corso, quindi indica un altro significato. Però insomma le stelle indicano in qualche modo i nostri riferimenti. Questo in tutte le simbologie, ripeto, delle tradizioni religiose, compresa la nostra. A livello un po' più concreto, simbolico, spirituale, chi è il sole? Chi è l'archetipo maschile per eccellenza con cui noi tutti dobbiamo fare i conti? Si chiama padre. Il nostro archetipo maschile è mio padre. Chi è la luna per eccellenza? Chi è il femminile per eccellenza con cui noi tutti dobbiamo fare i conti? Ovviamente è mia madre. Quindi il mio maschile e il mio femminile, normalmente, se non sono stato adottato, afferiscono alle mie figure di riferimento con cui dovrò fare i conti per tutta la vita. Sono il mio sole e la mia luna, mi piaccia o no. Le stelle indicano simbolicamente il sistema di questo cielo, quindi le mie abitudini, le mie regole, il mio modo di fare, di pensare. Io da là vengo. E bastano due persone che si incontrano per scoprire che a casa tua si fanno delle cose e vigono delle regole, e a casa mia ne vigono altre. Mi ricordo all'università, con una ragazza che avevo, scolai la pasta, pensate un po', la pasta, i rigatoni, con l'acqua fredda, perché a casa mia madre mi ha sempre insegnato che per fermare la cottura bisogna buttare l'acqua fredda sulla pasta appena scolata. La mia ragazza si finì il mondo, perché per lei era assolutamente sbagliato, perché non va bene, non sta bene. Io da buon maschio ho detto, vabbè, ti ragioni tu, tranquilla, a casa mia si fa così. Sto parlando di una cavolatissima, dove ognuno è abituato ad un sistema, e a quel sistema in qualche modo io mi devo adattare. Fondamentale che ci siano quei riferimenti, è fondamentale che in qualche modo siano la mia vita e diventano il mio riferimento, i miei dei. Ed è giusto che sia così, e io mi adatto, tutti ci adattiamo a quel sistema, Ok? Per quale motivo mi adatto? Perché è l'unico modo che ho per ricevere amore. Allora se mio padre mi dice sii forte, io imparo da piccolo a caricarmi e ad essere forte. Se mia madre mi dice è colpa tua e non sa assumersi una responsabilità, io per tutta la vita tenderò a darmi la colpa. Se a casa mia vige la regola non sentire, non esprimere le tue emozioni perché le emozioni ti prendono di mano, beh, io mi disconnetto e per tutta la vita tenderò a non sentire. Perché queste voci, anche se i miei genitori se ne vanno, o io me ne vado, o muoiono, sono profondamente dentro di noi. Questa è la regola del sistema. Ok? Ripeto, cose normalissime con cui tutti noi dobbiamo fare i conti. C'è un piccolo problema, secondo la Bibbia, che sta avanti millenni rispetto alle scienze umane e psicologiche, come tutte le tradizioni religiose, che questa modalità crea due disfunzioni. Uno, che io sono dipendente, cioè le regole, le scelte non dipendono da me, ma dipende da altri. E soprattutto io sono diviso, cioè non sono me stesso, perché adattandomi a quello che gli altri vogliono, che devo fare? Non posso fare quello che io sento, quello che io penso e quello che io voglio. Questo è il problema di questa modalità. E allora arriva un certo punto che la vita, o il Padre Eterno, vedete un po' voi, mi chiede di crescere. E allora, in qualche modo, provo a diventare indipendente, o se volete, mi piace di più, autonomo. Autonomos. Le leggi non le faccio fare più agli altri, ma me le faccio da me, o almeno ci provo. Chiaramente per fare questo avete ascoltato nel Vangelo cosa succede, cioè per compiere questo passaggio devo fare una cosa faticosa per me e faticosa per i miei genitori: abbattere, far cadere, direi quasi distruggere il sole, la luna e le stelle. E in qualche modo quindi capite che fatica e che paura, perché tutti i miei riferimenti precedenti cominciano a saltare. Mi commuove quando le persone, è un mantra, dopo che hanno camminato un po' seriamente, cominciano a perdere la bussola e in qualche modo ad andare in crisi. Segno di una potenza infinita, ovviamente in termini positivi, perché significa, anche se spesso non lo capiamo, che sto provando a fare questo passaggio, cioè a diventare indipendente. Ecco perché Gesù dice, e lo fa in termini religiosi, in riferimento al Tempio, e vi faccio un piccolo accenno, non temere se cascano il sole, la luna e le stelle, perché è l'inizio di una grande liberazione. È faticoso, può spaventare, ma non temere, perché è arrivata la tua liberazione. È arrivato il momento in cui tu finalmente diventi te stesso. Per inciso, povero a chi mi capita a fianco. Questo sì. Mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei amici. E diventa molto faticoso. Se io, poveretto, e quell'altro più poveretto di me che mi sta a fianco, regge tutto questo tsunami, vuol dire che veramente ci amiamo. E un altro inciso per farvi capire, ma è complicato spiegare tutto, o almeno un po' di cose. Il problema, da quello che vi sto dicendo, lo capite, non è né il tuo partner e neanche Dio, perché in questo processo anche il rapporto con Dio cambia. Se cambio io, cambia tutto, e quindi anche il rapporto con Dio. E quindi quel processo spirituale, in qualche modo, non lo posso fermare. Quello che andava bene prima, oggi non mi va bene più. E quindi a un certo punto mi perdo pure Dio. è il rischio di stare in un mare aperto, lasciando le mie 4 sicurezze che pensavo fossero tutto e la mia vita, e a un certo punto scegliere di scoprire nuovi lidi, nuove terre, accettando il rischio di stare in mare aperto, perché non c'ho porti sicuri. Ed ecco perché quando cambio io cominciano a cambiare tutte le mie relazioni e il modo di vedere le cose. E non so come dire, sia a livello orizzontale, se questo passaggio non avviene, sia a livello verticale. Se questo passaggio non avviene, come dire, posso dormire per tutta la vita, non è un problema, ma non faccio mai scelte mie, sono sempre dipendente, sempre fondamentalmente adattato. Ho bisogno di autorità esterne, che biblicamente, nel rapporto con Dio, si manifesta nel Tempio. Ed ecco perché a Gesù, in qualche modo preannunciando la distruzione del Tempio, dice: non vi preoccupate, perché non è questo che fa la differenza nel tuo rapporto con Dio, ma l'autorità, quando io comincio a crescere ed essere autonomo, passa da fuori a dentro. E allora è bellissimo stare con te, è bellissimo avere una relazione con Dio, ma diventa una relazione sempre più libera e sempre più vera, e per questo più potente, dove non esiste più una mediazione di un altro. Gesù, grazie a Dio, ha liberato tutti dal Tempio. Se vi ricordate, alla Samaritana che gli chiedeva: ma dove bisogna adorare Dio? Sul monte Garizim, che è il monte dei Samaritani, o sul monte di Gerusalemme, che è il monte dei Giudei? Gesù risponde: amica mia, né di qua e né di là, perché i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, non fuori, dentro. È chiaro che in qualche modo tutto dipende, è quello che ho provato a dire, dal mio rapporto primario, che si chiamano papà e mamma. Fino a quando non faccio i conti con loro, difficilmente potrò compiere quest'opera di liberazione. E quindi in bocca al lupo a tutti.